tema di questa lezione sono i regolamenti. Stiamo cioè parlando sempre di fonti atto, ma siamo scesi di un altro gradino gerarchico. Stiamo parlando di fonti che sono sottoposte alla legge. Questa è una cosa importante, perché essendo sottoposte alla legge, la loro disciplina non sta in Costituzione. La Costituzione disciplina le fonti immediatamente successive, cioè le fonti primarie, le leggi. La disciplina dei regolamenti sta invece nella legge ordinaria. Questo non significa che manchi qualsiasi norma in Costituzione, come vedremo ci sono delle norme in Costituzione sui regolamenti, ma manca la disciplina del regolamento. Quello che si chiama regolamento, quando può essere emanato il regolamento, quali sono le tipologie dei regolamenti, tutto questo sta scritto nelle leggi ordinarie. E questo ci complica un po' il quadro. Allora io vorrei innanzitutto che vi fosse chiara una cosa, che tra legge e regolamento non c'è un salto di importanza. Tipica risposta valenga che viene data all'esame. Che differenza c'è tra legge e regolamento? I regolamenti sono meno importanti. Sciocchezza, grandi come una casa, ci sono regolamenti di enorme importanza e ci sono leggi che non contano niente. Per esempio, se voi dovete costruire una casa, tagliare un albero storico o dipingere i muri di un palazzo del Cinquecento, quello che regge la disciplina non è la legge, ma sono i regolamenti, e per di più regolamenti, guarda caso, in larga parte comunali. Tutta l'edilizia è retta da regolamenti comunali, e la disciplina fatta nell'autonomia dei comuni. Se volete aprire un locale e avete bisogno di avere degli spazi pubblici per mettere le sedie in piazza, quello che regge è un regolamento ancora una volta comunale, che è un atto importantissimo perché è la disciplina sostanziale della materia. Sopra ci sono scarne disposizioni di legge e sotto vi sono atti di tipo regolamentare. Facendovi il riferimento ai regolamenti comunali, vi ho introdotto a un'altra complessità, questa veramente grande complessità delle fonti regolamentari, perché le fonti regolamentari sono fonti che stanno non concentrate nello Stato, ma noi abbiamo regolamenti del governo, regolamenti delle regioni, regolamenti delle province, regolamenti dei comuni, e poi di altri enti che ci interessano di meno. L'università ha dei regolamenti. Come voi fate gli esami, come vi iscrivete all'università, come si accede a servizi, tutto questo è regolamentato, lo dice la parola stessa, da un regolamento dell'università, che è un ente pubblico. E quel regolamento non è qualcosa che non entri nel nostro sistema delle fonti, è una fonte del diritto. È una fonte del diritto che si inserisce in quel sistema, in quella gerarchia delle fonti. È applicazione di una legge. Una legge che dice le università hanno autonomia per quanto riguarda ABCDFG. Bene, su quell'autonomia è esercitata in una forma di regolamento, che sono di conseguenza atti che applicano la legge e la cui disciplina si trova ancora una volta nella legge. Vedete com'è complesso il sistema. Man mano scendiamo, noi nella gerarchia delle fonti incontriamo una complessità sempre maggiore, perché la Costituzione è una. Le leggi costituzionali non sono tantissime, le leggi ordinarie sono migliaia, i regolamenti sono centinaia di migliaia. E quando voi dovete trovare la norma da applicare, dovete tenere presente questo sistema. C'è una norma che riguarda l'operazione che dovete fare, l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, che sta nel regolamento universitario, che a sua volta è coperta da una legge che disciplina a maglie così larghe, e a sua volta c'è qualche norma costituzionale di riferimento che riguarda, per esempio, la libertà di insegnamento, la libertà personale, così. E questa filiera di norme va in una scala che è inversamente costruita. È una scala che va dal generale al particolare. Per cui voi avete una disciplina generalissima in Costituzione sulla libertà dell'università, l'autonomia dell'università, la libertà di insegnamento, il diritto di studio, massimi principi che stanno al culmine della scala gerarchica, ma sono in realtà al bottom per quanto riguarda la specificità. Sono il massimo del generico, sono principi generalissimi. Poi trovate un atto intermedio che la legge, che è un atto intermedio anche nella gerarchia delle fonti. È sottoposto alla legge, ma sovrapposto al regolamento. Però quella legge è ancora una volta un atto a maglie abbastanza larghe. Disciplina l'istituzione dell'università, disciplina come vengono costruiti i percorsi di studio, i titoli di studio, quali sono i servizi minimi. Poi c'è un atto ancora più specifico che è il regolamento di questo ateneo, che è esattamente quello che si applica in questo ateneo. E quando voi andate negli uffici lo ritrovate uno che applica la Costituzione. Non sa neanche che esista la Costituzione. E probabilmente non sa neanche quali leggi sta applicando. Quello che lui sta applicando è il regolamento dell'ateneo. È l'atto più concreto, più specifico, quello che si attacca di più. È una seconda pelle sull'amministrazione. Vedete, c'è una gerarchia delle fonti, c'è la gerarchia formale che riguarda la validità degli atti. E poi c'è una gerarchia, questa non è mai spiegata così in nessuna parte del mondo, una gerarchia dell'effettività, che è una cosa diversa, perché quando voi andate allo sportello dell'amministrazione, c'è il solito impiegato degli occhiali, che applica queste cose, o forse addirittura cose ancora di meno, come la circolare di cui ne parlavo l'altro giorno, che non è un atto normativo, non è una fonte, ma è un ordine di servizio che sulla posta di questo funzionario gli dà dicendo quali sono le regole da applicare. Quindi non si tratta di questioni di minore o maggiore importanza. I regolamenti ci sono regolamenti di enorme importanza. Il problema è che i regolamenti sono atti che provengono da strutture amministrative e non dal potere legislativo. Questo è la fondamentale differenza. Le leggi sono espressione di funzione legislativa mentre i regolamenti sono posti da autorità amministrative. E qui voi vedete la cosa sorprendente. Noi abbiamo uno schema in testa che è quello della separazione dei poteri, per cui l'autorità legislativa, il potere legislativo sta da una parte e il potere amministrativo, il potere esecutivo da un'altra. Il potere legislativo è il potere che ha come suo titolare un organo direttamente eletto, quindi rappresentativo e così democraticamente legittimato a porci dei vincoli, mentre il potere amministrativo è sottoposto e si dice che la differenza tra amministrare e legiferare è questa, che la legge pone norme generali astratte, mentre l'amministrazione provvede ai casi concreti e particolari. Il legislatore pone le regole, l'amministratore, l'esecutivo, le applica al caso particolare con provvedimento. Benissimo, questo è uno schema molto generale, ma il regolamento non sta in questo schema. Il regolamento è di fatto una funzione normativa. Voi potete prendere lo stesso testo normativo e metterlo nel recipiente della legge e ne esce una legge, oppure nel recipiente del regolamento ne esce un regolamento dello stesso testo normativo. Non è detto che ci siano differenze, può essere tranquillamente lo stesso testo normativo, che viene ricoperto delle forme della legge o delle forme del regolamento. Ed è comunque una funzione normativa. Cambia la legge formale, cambia il procedimento e cambia di conseguenza il grado della gerarchia. Se quel testo normativo è approvato con legge, si colloca tra le fonti primarie. Se è approvato in forma regolamentare, si colloca tra le fonti secondarie. Ma è lo stesso testo normativo. Tanto è vero questo che dall'inizio degli anni 90 è di moda in Italia il procedimento cosiddetto di delegificazione. La delegificazione, che è una specie di maledizione, delegificazione, nasce dall'esigenza di eliminare tante leggi e di eliminare le difficoltà di cambiare le leggi. Cambiare una legge è difficile perché c'è un procedimento legislativo. E quindi si dice, per normare una serie di cose che non mi importano poi tanto, eliminiamo le leggi e le sostituiamo con dei regolamenti. La delegificazione è un processo che va dalla legge al regolamento. Quello che prima era disciplinato con legge, ora è disciplinato con un regolamento, che ha lo stesso contenuto della legge magari, ma è più facile da modificare. Cosa non è di per sé sbagliata. Volete disciplinare, che so io, le regole per la costruzione delle case, le regole per la costruzione delle case non ha senso disciplinarle con una legge, non ha senso investire il Parlamento di questa disciplina. È sempre per il fatto che se domani esce un nuovo materiale si scopre che c'è un'altra sostanza tossica che non va usata nei diritti, cosa fa? Un procedimento legislativo? No, basta fare un regolamento che lo fa l'esecutivo. Qui è un modo per snellire il ricambio normativo. Ma questo vi dimostra come tra legge e regolamento non ci sia una cesura di contenuto, ma solo di forma, soltanto di forma. La ricchissima dottrina lo esprimeva benissimo in questa cosa, diceva che i regolamenti sono materialmente delle leggi e formalmente degli atti amministrativi. Sono materialmente delle leggi, hanno lo stesso contenuto della legge, ma formalmente sono atti amministrativi, sono prodotti dagli organi amministrativi, quei procedimenti tipici su cui si producono gli atti amministrativi. Il governo, per esempio, se vuole fare un regolamento, il governo ha due tipi di regolamenti. Mettiamo Stato invece che è meglio impiegata. Può essere un regolamento governativo o un regolamento ministeriale. Il regolamento governativo ha un procedimento un po' più complesso perché è sostanzialmente lo stesso procedimento di tutti gli atti normativi del governo. C'è un'iniziativa di un ministro, una delibera del Consiglio dei ministri, una emanazione questa volta da parte del Presidente della Repubblica. Vedete che più o meno è lo stesso iter di un decreto legge o di un decreto legislativo delegato. C'è una differenza notevole in questo, che prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri ci deve essere il parere del Consiglio di Stato, cioè dell'organo di giustizia amministrativa che ha una sezione consultiva che dà un parere di legittimità. Il governo non può fare un regolamento se prima non acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio di Stato per quanto riguarda la validità dell'atto. Ma per il resto è un procedimento tipicamente amministrativo. Il regolamento del governo esce nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica, un DPR, che come tale viene pubblicato sfida del proprietario. Il regolamento ministeriale, invece, è semplicemente, direttamente emanato dal ministro. Se deve acquisire il parere anche lui del Consiglio di Stato, acquisito questo, non passa per il Consiglio dei Ministri, e a questo punto viene emanato nella forma del decreto ministeriale. Per cui è un atto di una semplicità procedurale massima. Il ministro non ha da resistere con nessuno, il ministro ha solo fatto preparare l'atto normativo, acquisire il parere del Consiglio di Stato e poi lo emana con un suo decreto. Per questo è semplicissimo ed è veloce con la produzione normativa. E come però io vi dicevo che la gerarchia delle fonti è legata alla gerarchia dei procedimenti, voi capite che se qui abbiamo dei regolamenti che stanno sullo stesso livello della gerarchia delle fonti, ma hanno procedimenti diversi, tra loro c'è gerarchia. Se il decreto del Presidente, se il regolamento governativo ha un procedimento aggravato rispetto al decreto ministeriale, al regolamento ministeriale, questo vuol dire che il regolamento governativo è superiore gerarchicamente al regolamento ministeriale. Il regolamento ministeriale non può disporre contro il regolamento governativo. E la ragione di questa superiorità gerarchica sta proprio nella differenza dei procedimenti. Anche questo non viene di solito spiegato così, ma su base hanno spiegato così. Qui abbiamo una gerarchia per cui il regolamento del governo è superiore al regolamento del ministro. Si applica il principio della gerarchia, il criterio della gerarchia. Entrambi sono imputati allo Stato, entrambi provengono da ordini governativi, ma il regolamento governativo, che ha una delibera del Consiglio dei Ministri ed è promulgato e emanato dalla Presidenza della Repubblica, è più elevato di grado rispetto al semplice regolamento ministeriale. È un primo criterio per venire a capo di questa complessità dei meccanismi del regolamento. E tra i regolamenti dello Stato e gli altri regolamenti regionali, provinciali, comunali, enti, con quale criterio si opera? Qui la domanda è tosta, la domanda è difficile, su cui è anche difficile dare una risposta. Le risposte sono piuttosto in contrasto l'una con l'altra. E non ve ne dovete stupire, perché tutto ciò è cambiato con la riforma del titolo V, quella che riguarda le regioni, introdotta nel 2001. In precedenza nessuno si interrogava moltissimo su questo argomento. Oggi invece c'è una norma apposita, ma non chiarissima, contenuta nell'articolo 117. L'articolo 117, come vedremo credo la prossima settimana, sì, perché è materia del vostro testo, e parla della separazione, della divisione del potere legislativo, per cui di queste cose qua, tra Stato e Regioni, crea delle leggi di materie che poi vedremo come funzionano, dicendo alcune materie è lo Stato competente, su altre materie c'è un concorso di competenze dello Stato della Regione, su altre materie ancora, la competenza delle Regioni, e per la prima volta nell'ordinamento italiano introduce anche una norma sui regolamenti. 117.6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, la delega alle regioni, la potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. In questo modo la Costituzione ha introdotto una separazione di competenze, dicendo che su alcune materie solo lo Stato può fare regolamenti, su altre materie lo può fare solo la Regione, e applica un criterio della competenza. Noi abbiamo dominato il criterio della competenza, mentre qui abbiamo un criterio di gerarchia. Gerarchia. Vi ricordate, lezioni e lezioni fa, parlandovi delle antinomie, dei contrasti tra norme, vi dicevo ci sono tre criteri fondamentali. Il criterio cronologico, il criterio gerarchico e il criterio della specialità. Il criterio cronologico fa prevalere la legge più recente, a parità però di gerarchia delle fonti. Il criterio gerarchico fa prevalere la fonte gerarchicamente superiore. Il criterio della specialità fa prevalere la norma speciale su quella generale. E poi vi ho detto, c'è un quarto criterio, che è quello della competenza, di cui vi parlerò in seguito. Purtroppo il seguito sta arrivando. Tra oggi, per i regolamenti, ma soprattutto la prossima settimana, per le leggi regionali, devo introdurvi il criterio della competenza. C'è un criterio non molto simile agli altri. Dice semplicemente questo, che quando c'è un contrasto tra norme diverse, l'interprete deve preferire la norma dell'ente competente. Adesso vi spiego il problema di questo allora. Questo è prodotto della Costituzione e del modo come la Costituzione ha segmentato la funzione legislativa. Noi abbiamo visto questa segmentazione l'altra settimana parlando per esempio delle fonti atipiche, delle fonti rinforzate, delle riserve di legge, che sono tutti i modi con cui la Costituzione specializza la legge. Ma io ho parlato sempre di leggi dello Stato. Accanto a questo problema c'è un altro problema, la segmentazione sia della funzione legislativa che della funzione regolamentare tra enti diversi, e particolarmente tra Stato e Regione. E qui la norma del 117 ci dice che nel contrasto tra un regolamento regionale e un regolamento statale, quello che prevale è il regolamento della fonte competente. Lo Stato ha un regolamento che riguarda l'organizzazione dei suoi uffici o l'organizzazione degli uffici pubblici, la Regione ha un regolamento che riguarda l'organizzazione degli uffici pubblici, bene, lo Stato applicherà il suo regolamento per i suoi uffici e la Regione applica il suo regolamento per i suoi uffici. La competenza è separata, ognuno disciplina i suoi uffici e noi abbiamo un criterio per risolvere l'antinomia. Ci sono due norme contrastanti. E l'interprete dice non c'è prevalenza di una norma sull'altra, prevalenza gerarchica, prevalenza cronologica. Io semplicemente scelgo la norma competente. Messa così è semplicissima. C'è un'isola in mezzo al Po e voglio costruirmi un osservatorio astronomico, devo chiedere l'autorizzazione edilizia, a chi la chiedo? Alla Regione Emilia o alla Regione Veneto? Qual è la legislazione che applico? Quella dell'Emilia o quella del Veneto? È un problema di competenza. Secondo se l'isola sia in una regione o nell'altra, applico la sua normativa. Se è competente, è molto semplice da capire. È invece una cosa complicata, perché come vedremo la prossima settimana, regge confusamente il sistema Stato-Regioni e regge in maniera ancora più confusa il sistema, di cui parleremo fra 2 settimane, Stato Comunità Europea. Cioè, regge i rapporti di quello che si chiama ormai in termine usuale, il governo multilivello. noi siamo, abbiamo un sistema di governo multilivello, per cui abbiamo organi di governo a livello europeo, statale, regionale, provinciale, comunale. In questo sistema multilivello le norme si complicano parecchio e noi dobbiamo avere essenzialmente il criterio della competenza come districatore di conflitti, come soluttore di conflitti, come semplificatore delle antinomie. Le stesse cose dovremmo vederle poi applicate a livello sotto-regionale. Anche qui c'è un criterio di competenza, di cui non vi parlerò oggi perché è una cosa di enorme complessità, lo studierete se lo farete in diritto regionale o se lo farete in diritto degli enti locali o in diritto amministrativo o qualcosa. È un problema questo qua. Ma è fuori dall'obiettivo del diritto costituzionale per quanto mi riguarda. Invece vorrei parlarvi, in questo quarto d'ora che manca, di un problema tipico di diritto costituzionale. E cioè della disciplina e della tipologia dei regolamenti. La disciplina sta contenuta nell'articolo 17 della legge 400 dell'88. La legge 488, che trovate linkata nel sito, è una legge fondamentale che vi inviterei a consultare ogni volta citata nel manuale, perché è la legge che disciplina il governo e le attività normative del governo. Non è che sia una disciplina particolarmente rivoluzionaria, diciamo che è quasi un manualetto, mi pare che l'avesse scritto Giuliano Amato quando stava il governo, è un manualetto che codifica cose e prassi già precedenti e nelle sue prime norme riguarda l'organizzazione del governo, che cosa fa il Consiglio dei Ministri, cosa fanno i ministri, quali competenze ha il Presidente del Consiglio, per cui voi capite che questo è un testo fondamentale quando leggete la parte governo dell'organizzazione costituzionale italiana, capitolo 5. Nella seconda parte riguarda le attività normative del governo, per cui trovate norme sul decreto legge, norme sul decreto legislativo e norme, l'articolo 17, sui regolamenti. E qui trovate la disciplina di procedurale, ma anche sostanziale, di questi atti con forza di Italia. Ovviamente la disciplina che dà la legge 400 del decreto legge, del decreto legislativo, non ci importa tantissimo. Perché il decreto legge e il decreto legislativo sono atti disciplinati dalla Costituzione e parificati dalla legge. Con quale potere può una legge disciplinare altre leggi? Risposta? Nessuno. Le leggi sono in rapporto orizzontale. Legge 1 con legge 2 può annullarla. Ok? Di conseguenza, se la legge 400 vincola i decreti legislativi, difficilmente questo vincolo è un vincolo che può trasformarsi in legittimità dei decreti legislativi contrastanti, perché non c'è differenziazione gerarchica. Questo è un vecchio grande problema, e cioè la pretesa ogni tanto del nostro legislatore di porre norme che vincono se stesse nel segreto. La presente legge non potrà essere abrogata se non con una legge organica. Ho trovato un sacco di leggi negli anni 90-2000. Quando il Parlamento faceva una legge importante, diceva, caspita, ha fatto una legge importante, sono contento e fiero, non vorrei che domani, disastrosamente, scrivendo la norma, l'articolo 273 della finanziaria, finisco con derogare a questa legge. Non lo voglio fare. E quindi dico che la presente legge può essere abrogata solo espressamente. Tipica cosa che scrivono le leggi. È una tipica stupidaggine. Continuiamo, di quanto è l'effetto del legislatore. Non scrivete queste cose, nessuno si è morto. non c'è niente da fare, perché fare la pensione da sperare di riuscire a fare così breccia sui criteri che servono a risolvere antinomie. Se io faccio una legge generale su qualcosa e poi la norma finanziaria faccio una norma speciale che deroga la legge generale, quale prevale? La norma speciale, criterio di specialità. Tra l'altro è anche successiva e di conseguenza c'è anche il criterio cronologico e le norme sono sullo stesso piano gerarchico. Questo tentativo del legislatore di vincolare se stesso è un tentativo sbagliato, perché quella legge non può bloccare la funzione legislativa. Vecchissimo principio del parlamentarismo classico. Fare al 1600 inglese la prima formazione per cui nessun parlamento può vincolare i parlamenti futuri. Non è possibile. E sarebbe come dire pretendere che un certo Parlamento stia in una posizione sovraordinata alle sue successive assemblee legislative. Non ha senso questa cosa. Le leggi sono tutte sul suo piano, per cui le norme che la legge 400 introduce per limitare il ricorso al decreto legge non servono a niente. Non servono a niente perché il decreto legge è norma parificata. Possono servire quando disciplinano le procedure, quello sì. Se disciplino le procedure, lì non c'è un atto legislativo. Sì, la procedura può servire a formare l'atto legislativo, ma quelli sono comportamenti che il governo tiene e questi comportamenti sono soggetti alla legge, al principio di legalità. Ma qualsiasi decreto legislativo, il decreto delegato può modificare, cambiare, derogare a questa disciplina. L'articolo 17 invece è importante proprio per questo, perché l'articolo 17 di una legge vincola il potere regolamentare, disciplina il potere regolamentare. Dite? Ed è lì che c'è scritto, per esempio, che i regolamenti governativi prevalgono sui regolamenti ministeriali. E lì c'è scritto anche in che rapporto possono stare i regolamenti con la legge. Si introduce, cioè, una differenziazione tipologica dei regolamenti. Si distingue tra regolamenti di esecuzione, regolamenti di attuazione e cosiddetti regolamenti indipendenti. E poi si parla della legificazione. Notate che la differenza di tipologia dei regolamenti scritta nell'articolo 17 rispecchia a quella che era normalmente accreditata dalla dottrina precedente. E pone il problema, e cerca di risolvere il problema, del rapporto tra il potere regolamentare e la riserva di legge. Ricordate cos'è la riserva di legge? Dica che riserva di legge quel convegno costituzionale che serve per limitare l'utilizzo di fonti secondarie di regolamenti nella disciplina di certe materie. E poi si distingue tra riserva assoluta e riserva relativa. La riserva assoluta riserva interamente la disciplina di materia della legge, per cui non c'è lo spazio del regolamento. La riserva relativa invece dice che la legge deve almeno disciplinare la gabbia dei principi, il resto può essere attuato con regolamento. Bene. La legge 17 ci dice regolamenti di esecuzione. Andiamo a leggere così. C'è un problema di trovare la legge 400. No, vabbè, Allora, articolo 17. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere emanati regolamenti per disciplinare A. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunali. B. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Allora, qui si parla di leggi di principio e di regolamenti d'attuazione. A che cosa si fa riferimento? A quale delle riserve di legge? Alla riserva di legge relativa. Cioè, materie che non sono coperte da riserve di legge esclusive, ma non sono coperte di riserve di legge, o sono coperte di riserve di legge relative, ci possono essere regolamenti di attuazione o di integrazione della legge. Attuazione o integrazione della legge vuol dire che la fattispecie normativa è descritta a mani larghe, si parla di norme di principio, e il regolamento interviene per specificare queste fattispecie. Questo tipico esempio, la legge può dire è punita la detenzione di sostanze psicotrope, droghe. Ma la legge non contiene l'elenco di tutte le schifezze che uno si può iniettare, può sniffare o fare altri usi. Questo elenco è demandato a un atto amministrativo, un regolamento, il quale regolamento viene aggiornato di continuo man mano che si scoprono nuove miscele tra le scarpe e l'alcol etilico. Man mano che si scoprono nuove sostanze, questo elenco viene aggiornato in via amministrativa. Allora qui noi abbiamo una legge che pone il divieto e la sanzione, ma la concretizzazione di questa legge, la sua integrazione, è fatta con regolamenti. Capito? Non è materia coperta da riserva assoluta, si suppone, è coperta da riserva relativa e quindi basta avere una legge di principio e il regolamento può intervenire per attuarla e integrarla. L'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi come avviene? Che differenza c'è tra l'attuazione e l'esecuzione? È una differenza, come dire, lessicale. Nel linguaggio comune non è che si vada per il sottile, i termini sono abbastanza confusi. Però la differenza fondamentale è che l'esecuzione di una legge non comporta integrazione della fattispecie, ma semplicemente, per esempio, la istituzione e regolazione delle strutture amministrative, procedurali con cui far rispettare la legge. Vi faccio un esempio classico. La libertà personale è coperta da riserva assoluta di legge, giusto? È l'esempio più sicuro di riserva assoluta. Nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questo significa che nessun regolamento può andare ad aggiungere o neppure specificare i casi nei quali uno può essere privato della sua libertà personale. Dal resto, per esempio. Dal resto deve essere previsto da fattispecie chiuse, blindate, descritte dalla legge. Però non è che la legge possa anche disciplinare come è fatta la paletta con cui il carabiniere vi ferma e vi chiede i documenti, oppure come sono fatte le manette che vi vengono appiccicate quando siete arrestati. Ma si può immaginare che la legge funzioni senza un apparato regolativo che riguardi anche questi aspetti? Certamente no. E sono aspetti mica da poco. Quando fu rapito Aldo Moro, ahimè, ricordo molto vivamente questa vita, nei giorni successivi sono morte diverse persone uccise dalla polizia. E sapete perché? Perché nell'esito di prendere i colpevoli, l'Italia si è piastrellata di posti di blocco. E questi posti di blocco sono stati fatti nella maniera più fantasiosa. Per esempio, dopo una curva, mettevano le bande chiodate, e quando arrivava la macchina un po' spinta sulle bande chiodate, andava a piantarsi. E c'è gente morta così. Oppure la polizia, di notte, si accostava per le vie di Roma, e in borghese, con il pistolone in mano, la classica pistoncotto, fermava la gente. E la gente che cosa ne sapeva che quello era un poliziotto non furtante? Qualcuno si fermava e si mostrava che vada bene, qualcuno scappava, pensando a un rapimento. Erano periodi in cui ogni giorno mi hanno fatto qualcuno e rapito qualcuno. E voi capite che chi scappava doveva rischio di trovarsi sparato nelle spalle in quanto brigatista in fuga. Non sto scherzando, sono morte decine di persone così. E questo dipendeva da che cosa? Dalla norma regolamentare. La norma regolamentare che regolava i comportamenti della polizia per quanto riguarda i posti di blocco, le modalità con cui farsi riconoscere e così via. Non esiste una legge che stabilisca i documenti di identificazione di un carabiniere come lui si qualifica. E neanche la divisa è stabilita dalla legge. Non sono i regolamenti. Ma quelli regolamenti danno esecuzione alla legge, capite? Ragione per cui quella legge spesso non può neanche funzionare senza un regolamento di esecuzione. Se la legge mi stabilisce le norme sull'intervento per la lotta alla peste aviaria, ma il ministro poi non mi dice chi sono gli organi che devono agire e come devono agire, con quali procedure, quella legge è senza esecuzione. E la legge entrata in vigore, teorica, astrattamente produttiva di effetti giuridici, ma mai applicata perché manca il regolamento di esecuzione, cioè manca quella normativa che non specifica la fattispecie legislativa che è perfetta, ma crea gli strumenti operativi perché quella fattispecie opera. E voi vedete che questi regolamenti di esecuzione sono ammessi anche dove c'è l'inferno assoluto. Proprio perché non danno attuazione né integrano la fattispecie legislativa. Questa è la fondamentale differenza. L'integrazione della fattispecie è consentita soltanto agli atti legislativi, ma l'esecuzione delle leggi è un compito a prescindere dai governi. Poi vedremo quali sono le conseguenze di questo diritto. Vi è chiara questa differenza tra esecuzione e attuazione? Avete domande da farmi su questo punto? I regolamenti indipendenti sono un terzo tipo di regolamenti che sono, secondo alcuni sono tanti e secondo alcuni non esistono più, perché i regolamenti indipendenti hanno questa particolarità di intervenire su materie non coperte da legge. Avete finito? Su materie non coperte da legge, il governo può varare una normativa originale, può disciplinare la materia con regolamento. Ora, è difficile capire quali spazi ci siano in Italia e non coperti da legge, francamente. E comunque, dice poi l'articolo 17, questi regolamenti indipendenti ovviamente sono bloccati da qualsiasi riserva di legge. Se c'è una riserva relativa, per definizione non ci può essere un regolamento indipendente, ci dovrà essere una legge che apre la strada ai regolamenti. Questo vuol dire che i regolamenti d'attuazione sono sempre preceduti da una legge che li prevede. I regolamenti di esecuzione non sono previsti dalle leggi, ma sono un potere e un dovere del governo. Il governo ha il dovere di eseguire le leggi, è tenuto a eseguire le leggi, e quindi c'è il potere di emanare i regolamenti di esecuzione. I regolamenti indipendenti sono una categoria del passato, in buona parte, e una potenzialità per il futuro. Per dirvi, io ricordo, perché ricordo ancora che stavo facendomi la barba una mattina, e sentì l'annunciatore dire il governo ha emanato un regolamento sulla navigazione con la tavola. Non esisteva una norma, esistevano le norme sulla navigazione, di porto cosiddette, ma non esisteva una norma apposta sulla navigazione col self. E se voi applicate le norme previste per la navigazione di porto al self, il self non galleggia più. Qui dovrebbe avere il salvagente, il giubbotto, il ragazzo, la pistola e così via, nonché la bandiera, e voi capite che a questo punto il self fa blu 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 e affonderebbe. Allora abbiamo fatto un regolamento anche perché questo regolamento serviva per la sicurezza, disciplinare l'uso della tavola. Un altro, adesso mi viene in mente, sicurezza, è un giorno due imbecilli andando con un motoscafo in una specie di stracchio di lago, che è il lago di Verona in Piemonte, e si scomparono, ho ucciso qualcuno, eccetera. E allora il governo emanò un regolamento che disciplinava la navigazione a motore nei laghi, perché non c'era la normativa. Quindi sono dei piccoli spazi di regolamento indipendente, ma spesso i regolamenti vengono fatti dal governo per dare le discipline a piccoli segmenti di cose. Evidentemente non è una disciplina in particolare grande contratto. Queste comunque sono le tre tipologie di base. Poi c'è tutta la parte sull'articolo 17 modificato dei regolamenti di organizzazione degli uffici, ma questo a me non interessa proprio niente. Mi interessa queste tre tipologie, mi interessa soprattutto perché si lega a tre diversi rapporti con la riserva di legge. Il regolamento di esecuzione può intervenire sempre anche con la riserva esclusiva. Il regolamento di attuazione può intervenire solo dove non c'è riserva esclusiva. Il regolamento indipendente può intervenire soltanto dove non c'è legge, oltre che non c'è riserva di legge. Perché se c'è legge, ovviamente il regolamento non può disporre contro. E se dispone in maniera conforme vuol dire che sta o attuando o eseguendo la legge stessa. I regolamenti indipendenti servono soltanto dove non c'è disciplina. Problema 3 è il problema, a cui accennavo prima, della delegificazione e dei regolamenti di delegificazione. Vecchissimo problema che ha avuto poi la soluzione dell'articolo 17, terzo comma, mi pare che sia. No, è il secondo comma. Qual è il problema dei regolamenti di delegificazione? Il problema è che la prassi prevedeva, prima che ci fosse questa norma, che la legge dicesse è abrogata la normativa attuale e verrà sostituita da un regolamento. Allora, non era chiaro in che rapporto stesse il regolamento con la legislazione precedente. Sembrava che questo regolamento fosse autorizzato da una legge a abrogare le leggi precedenti, cosa che non si può fare ovviamente, no? Sarebbe un vulnus della gerarchia delle fonti. Però era un meccanismo che serviva ogni tanto. La legislazione si accumula su un certo settore, interviene una nuova legge e dice va bene, teniamo in piedi solo la disciplina di principio e rinviamo il resto al regolamento. Il regolamento interverrà il giorno X, si dà il tempo al governo, 180 giorni, un anno, due anni per fare il regolamento, e dopo questo regolamento sostituisce le leggi in vigore. Fino all'emanazione del regolamento stanno in vigore le vecchie leggi. Con il nuovo regolamento le vecchie leggi spariscono e vengono sostituite da un regolamento. Allora si diceva, com'è possibile che una legge ordinaria preveda che un regolamento abroghi le leggi? Non è una violazione del principio per cui la tipologia delle fonti primarie è scritta in Costituzione e nessuna legge può restituire fonti a sé concorrenziali, che vuole la norma costituzionale per introdurre nuovi atti con forza di legge. E questi regolamenti che si sostituiscono alle leggi sono ancora dei regolamenti o non sono invece degli atti legislativi anomali? La dottrina aveva dato una risposta e l'articolo 17, secondo comma, la codifica e dice no, non sono un problema di violazione della gerarchia delle fonti, perché noi abbiamo una legge che chiameremo legge 1 che abroga le leggi precedenti, dichiara l'abrogazione delle leggi precedenti, solo che fa scattare gli effetti abrogativi da una certa data. Capita, no? La legge dice io entrerò in vigore dopo 80 giorni e quando entrerò in vigore le vecchie norme sono abrogate. È la legge che dichiara l'abrogazione delle leggi precedenti, solo che la fa ricorrere l'effetto abrogativo da una certa data oppure da un certo evento. L'evento è l'emanazione del regolamento. E quindi il fenomeno andrebbe ricostruito in questi termini. Io legge successiva, abrogo le leggi precedenti e faccio scattare l'abrogazione dalla data di entrata in vigore del regolamento. Un certo evento, un fatto. Il fatto dell'emanazione del regolamento fa scattare il termine per l'abrogazione. Questo è il meccanismo che è stato elaborato dalla dottrina e sottoscritto nella legge 400 per spiegare questo fenomeno di delegificazione, cioè di sostituzione di una disciplina legislativa con una disciplina regolamentare senza che vi sia una discontinuità dell'ordinamento, non manca mai la norma da applicare. Fino a quando non entra in vigore il regolamento si applica la legge, poi si applica la legge. Questo meccanismo è stato usatissimo dopo le leggi Bassanini hanno, prima di 90, hanno introdotto addirittura la legge di semplificazione, di delegificazione annuale, ogni anno esce una legge che cancella una parte della legislazione precedente e apre le porte a nuovi regolamenti. Il tentativo di svuotare il corpo legislativo e farlo sostituire da regolamenti. Meccanismo che però ha degli elementi di perversità notevoli. Per esempio c'è il fatto che innanzitutto per cacciare via le leggi si fa una legge. Cioè, vuol dire che la semplificazione non è incomincia con una sottrazione di leggi, ma con un'aggiunta di leggi. C'è una nuova legge che dice opera la delegificazione. In secondo luogo, il legislatore che fa la legge non conosce così bene la materia che vuole delegificare, perché parte dal presupposto che la materia abbia una legislazione complessa, tanto complessa che il governo ci deve mettere mesi a ricostruirla e sostituirla con un regolamento. Capite? Allora, come fa il legislatore che vuole compiere la delegificazione a sapere quante e quali leggi vengono abrogate? Non lo sa. E nella prassi è normale che la legge di delegificazione dica sono abrogate tutte le leggi sulla materia che verranno poi elencate dal regolamento. Per cui il regolamento non è più il fatto, l'evento che fa scattare l'effetto abrogativo espresso, ma è semplicemente l'evento, cioè semplicemente ben più complessamente è l'elenco che è anche l'elenco delle leggi che vengono abrogate. La legge dichiara l'abrogazione di leggi non riconosciute, perché non è più un'abrogazione espressa, e in effetti l'abrogazione è poi compiuta dal regolamento che individua esattamente le leggi che costruisce. Il che, a mio modo di vedere, non solo mio, è palesemente una distorsione a pesanti profili di illegittimità.